Ben ritrovati cari amici del podcast Mentre l'acqua bolle. Oggi parliamo di spirulina. L'ispirazione mi è venuta da una amica che mi ha chiesto indicazioni sulla dose massima e sulle interazioni con alcuni farmaci ed altri integratori. Una piccola premessa per chi non conosce questo superfood, quindi questo super alimento. La spirulina è un'alga di acqua dolce, e quindi a differenza della wakame e della nori che siamo abituati a conoscere, anche perché le usiamo magari all'interno dell'alimentazione, non contiene iodio, o meglio, contiene iodio una piccolissima quantità tale da non renderla differente dall'acqua che beviamo normalmente dalla fonte, dal rubinetto o quella che acquistiamo. La spirulina era nota già ai romani, che la utilizzavano come tonico per gli schiavi, per esempio, ed era nota anche in epoca precolombiana. Deve il suo nome proprio alla forma di spirale. Le coltivazioni ormai sono sparse in tutto il mondo. In Italia i produttori biologici di spirulina sono veramente tanti e quando l'acquistate in capsule controllate sempre l'origine. Io suggerisco sempre di prenderla in polvere perché è più scomoda, anche il sapore non è il massimo, però almeno siamo tranquilli sull'origine. Se invece la trovate in capsule di un operatore biologico, potete star tranquilli. Operatore biologico all'interno dell'Unione Europea, o meglio ancora se italiano. Tanto per darvi una differenza dei prezzi, una spirulina cinese che arriva in Italia biologica costa all'incirca 15 euro al chilo, una spirulina biologica italiana ne costa dagli 80 ai 120. Questo non perché gli italiani siano matti, ma perché il metodo di produzione e gli stabilimenti di produzione sono decisamente più ridotti e i controlli sono notevolmente superiori a quelli che arrivano dall'Asia. La spirulina è naturalmente ricca di proteine vegetali, immaginatevi che a parità di peso ne contiene 3 volte più di una bistecca di manzo, e è ricca di amminoacidi essenziali, ne ha tutti e 9, cosa che nemmeno la carne ha, e fra i grassi contiene i poliinsaturi ed è più sbilanciata sugli omega 6 rispetto agli omega 3, questo da tenere presente per chi di voi fa un'integrazione di omega. È in grado di controllare i livelli di colesterolo nel sangue, quelli dei trigliceridi, di controllare, migliorare, stabilizzare la pressione arteriosa ed è un booster, quindi un miglioratore del sistema immunitario. Essendo anche ricca di ferro, la spirulina si lega nel nostro sangue e migliora il trasporto di ossigeno ai muscoli e ai tessuti. Proprio per questo è amata particolarmente dagli sportivi. È anche un antiastenico. Adesso siamo tutti in casa e andiamo incontro anche alla primavera, quindi ci sentiamo magari un po' spossati. La spirulina è veramente un ottimo tonico, fantastica per chi soffre di caduta di capelli, unghie molto fragili, presa con continuità dà delle migliorie notevoli, anche visibili proprio a livello di pelle, di tessuto, di connettivo. La spirulina è anche ricca di vitamine, abbiamo la vitamina A all'interno, quelle del gruppo B, ma non la B12, quindi per chi di voi fa un'integrazione di B12, attenzione che la spirulina non soddisfa questo requisito. E poi anche ricca di minerali, abbiamo detto, in 10 grammi troviamo il 15% del fabbisogno quotidiano di ferro, il 30% di rame, abbiamo poi il magnesio, abbiamo le riboflavine, abbiamo la tiamina e quindi insomma e abbiamo in 10 grammi ben 5 grammi, quasi 6 grammi di proteine, quindi un alimento assolutamente ricco. La spirulina non deve essere considerata un integratore, ma deve essere considerata un alimento a tutti gli effetti. La potete veramente inserire nella vostra alimentazione quotidiana. La mettete a cucchiai dentro uno yogurt vegetale, in un bicchiere la bevete, la potete mettere nell'insalata. Attenzione ovviamente a non inserirla nei piatti caldi. Io ogni tanto vedo una cosa terribile che è il pane alla spirulina o i biscotti alla spirulina o i prodotti da forno alla spirulina, e lì, credetemi, di spirulina, a parte la percentuale che di solito è bassissima, quindi non assimilate niente, ma è cotta, è stracotta, conservata, e quindi il suo potere, il suo beneficio dal punto di vista nutrizionale si perde notevolmente. Quindi se volete assumere spirulina, prendetela o da un prodotto in cui sapete che la percentuale è molto alta, oppure prendetela, dicevo, in polvere o in capsule biologiche. Una cosa importante: quanta spirulina prendo al giorno? Era la domanda che mi faceva ieri Elena. Alcuni siti, e qui c'è santo Google, dicono che se ne possono prendere fino a 10 grammi al giorno. 10 grammi al giorno è una dose notevole, e più cautamente gli studi ci suggeriscono per una persona normale, in buono stato di salute, con un movimento fisico adeguato, consigliano la dose di 5 grammi, 4-5 grammi al giorno. 10 grammi se uno è uno sportivo, quindi ha delle performance atletiche che deve mantenere nel tempo e che quindi deve migliorare. Attenzione all'interazione con i farmaci. La spirulina non è così innocua, o meglio, non lo è per chi assume degli anticoagulanti o per chi fa già una supplementazione con dell'acido folico, e quindi mi riferisco per esempio alle donne in gravidanza, persone che hanno avuto patologie oncologiche e così via. Quindi se assumete spirulina e decidete di iniziarla, attenzione ai farmaci che già state prendendo. Quindi se sono anticoagulanti, evitate la spirulina. Se fate una supplementazione di acido folico o l'acido folico è presente in altri integratori che già prendete, controllate il valore dell'acido folico sulla tabella nutrizionale della spirulina che comprate e controllatelo sull'integratore che già prendete. Fate la somma e così capirete se uscite dal range suggerito dal medico oppure se invece siete all'interno. Spero di avervi dato ottime informazioni anche oggi e rimanete collegati. Ci sentiamo al prossimo podcast. Un abbraccio a tutti!